Brexit e Covid e vaccini in arrivo, forse, e crisi economica. Insomma, una ricetta esplosiva che va gestita con razionalità, ma, la politica e la propaganda rischiano sempre di rendere tutto molto più difficile. Parliamo di propaganda e vaccino, come sempre, dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
E con questi attori, Boris Johnson, Arcuri, Giuseppe Conte, Trump uscente, sicuramente questa ricetta esplosiva rischia di diventare una bomba atomica e le vittime rischiamo di essere noi. Ora vorrei fare quest'oggi un discorso sulla relazione fra politica e scienza, perché mi sembra che nell'ambito vaccini stiamo andando come un treno verso un muro di cemento e non sarà una bella esperienza. Partiamo da un presupposto. La scienza in sé per sé non va molto d'accordo con la politica, in quanto la politica usa linguaggi che sono spesso contrari rispetto al linguaggio scientifico. Infatti, i fatti, i dati della scienza vengono sostituiti con il consenso, la comunicazione, la propaganda e la persuasione della politica. La razionalità, l'uso della ragione, dei numeri, di nuovo dei fatti, della scienza, viene spesso rimpiazzata invece da un discorso emotivo, populista, che cerca di giocare sulle emozioni delle persone. Eppure, nonostante questo apparente, molto reale, filosofico dissenso fra politica e scienza, l'alleanza fra questi due mondi molto lontani è irrinunciabile. Il Novecento, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato veramente marcato da un'alleanza fortissima fra scienza e politica, che è sempre più forte, scusatemi, sempre più irrinunciabile, soprattutto in tempi di Covid. Infatti, la sfida nella produzione e soprattutto distribuzione del vaccino è scientifica e politica, così come la gestione della popolazione, nelle restrizioni, nei lockdown, sono discorsi scientifici e politici, ma rischiano di crearsi dei problemi che danneggiano tutti quando il confine fra ciò che è scientifico e ciò che è politico va a cancellarsi con invasioni dell'una e dell'altra nei rispettivi campi, e questo è un problema. Ecco, questo è il caso di Boris Johnson, della EMA, European Medical Agency, e del vaccino appena distribuito nelle sue primissime dosi in Gran Bretagna. Quindi tenetevi forte, perché oggi cerco di proporvi un ragionamento un po' diverso da quello che stiamo ascoltando. Ma prima di fare questo voglio annunciare con orgoglio la mia presenza su Oltre, una piattaforma bellissima di cui trovate i link in descrizione. Che si tratta? Di cosa si tratta? Si tratta della Netflix degli influencer. Tanti influencer fra scienza, filosofia, divulgazione, arte, videomaking, elettronica, di tutto e di più. Ok, c'è una montagna di influencer che produce per questa piattaforma contenuti esclusivi, e anche un mio contenuto esclusivo nei prossimi giorni verrà rilasciato sulla piattaforma, un videocorso di 10 lezioni su filosofia pratica, nello studio, nel lavoro, nelle relazioni, una cosa molto molto interessante che fa capire come la filosofia non sia qualcosa di astratto ma qualcosa di molto concreto e pratico. Oltre a me, su Oltre ci sono anche altri creatori di contenuti come Elia Bombardelli, Adrian Fartade, Gio Pizzi, Marcello Scani e chi più ne ha più ne metta. È veramente molto ricca l'offerta. Se utilizzate il link che trovate in descrizione con il codice sconto Rick Dufer, per i primi 500 aderenti ci sarà un 20% di sconto sui primi mesi. Quindi insomma, dateci un'occhiata, è una bellissima opportunità. Tutte le info in descrizione. Ma adesso torniamo a noi. Proviamo a ricostruire quanto avvenuto negli ultimi mesi. Ok, proviamoci. 2020, scoppia il pandemonio, nessuno se l'aspetta, qualcuno dice guardate che c'è il pericolo, ma in realtà si guarda dall'altra parte e scoppia la pandemia. La pandemia ci mette tutti in, diciamo così, a 90, mettiamola così, e succede quello che succede: primo lockdown, poi l'estate, poi arriva la seconda ondata. A settembre qualcuno comincia emanare le prime avvisaglie su un possibile vaccino. Alcuni sono pessimisti, disfattisti, dicono no, no, arriverà a metà 2021, altri invece sono molto ottimisti, forse troppo, e guarda caso poi nell'arco di un paio di mesi la Pfizer, BioNTech, la Moderna e altre aziende arrivano a dire abbiamo finito le fasi di trial clinico, quindi i nostri vaccini sembrano funzionare bene. Vaccini testati su decine di migliaia di persone, non poche centinaia, questa è una cosa importante ma la riprenderemo dopo. A quel punto si crea una spaccatura, un bivio in Europa. L'Unione Europea infatti decide di andare avanti con la cosiddetta autorizzazione condizionale della EMA, European Medical Association, che poi cercheremo di capire che cos'è la EMA. Mentre in Gran Bretagna, in piena crisi Brexit, crisi economica e crisi Covid, Boris Johnson decide di andare con la cosiddetta approvazione temporanea di emergenza. Ora, detto questo, cerchiamo di analizzare cosa significa questa spaccatura. Intanto, che cos'è la European Medical Agency? Ce lo dice proprio Wikipedia. Sì, ci laureiamo all'università di Wikipedia quest'oggi, ma in realtà è tranquillamente presa la definizione che adesso vi do anche dal sito dell'EMA. L'EMA agisce e opera come un'agenzia scientifica decentralizzata a livello europeo, al contrario delle autorità regolatrici dei singoli stati membri, che sono invece strutture centralizzate di livello nazionale. Quindi l'EMA è sovranazionale e non va a sostituire le agenzie di verifica interne ai vari paesi. L'agenzia garantisce la protezione e la promozione della salute dell'uomo e degli animali attraverso l'attività di coordinamento, valutazione della sola documentazione inviata dalle case farmaceutiche, senza nessun controllo di laboratorio e monitoraggio a livello centrale dei prodotti autorizzati dai singoli stati, mettendo a punto linee guida tecniche e fornendo supporto scientifico ai suoi sponsor. Ve la ribadisco questa cosa qua, senza nessun controllo di laboratorio. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che la EMA non fa un altro trial test clinico, non fa prove di laboratorio, perché quelle le ha già fatte la Pfizer, la BioNTech. Cos'è che fa la EMA? Recepisce tutta la documentazione derivante da quelle fasi di trial che sono legalmente organizzate, cioè nel senso c'è la legge che dice che una casa farmaceutica deve svolgere in quel modo i test di trial. Una volta che qualcuno dice ah, abbiamo un farmaco interessante che potrebbe funzionare, che ha passato tutti i test e sembra sicuro, efficace e via dicendo, la EMA recepisce la documentazione e verifica la documentazione. È una seconda verifica sui risultati, ma non è un'ulteriore sperimentazione. Questo è un punto importante perché dopo capite dove voglio arrivare. Non si sostituisce la EMA ai garanti nazionali, perché ogni Stato poi ha i suoi garanti che verificano in seconda battuta di nuovo quelli che sono stati i trial clinici di laboratorio. Quindi anche lì non c'è una sostituzione, c'è un'aggiunta e un ulteriore controllo. Certifica, e questo è proprio scritto nel sito, la qualità, la sicurezza e l'efficacia, ma di nuovo non testando il farmaco, ma verificando che i vari test, i criteri con cui i test sono stati svolti, che già di per sé sono molto molto rigidi dal punto di vista legislativo, vadano poi a corrispondere con quelli che sono i risultati effettivi, quindi che non ci siano state falsificazioni, non ci siano state approssimazioni, via dicendo. Lo scopo della EMA qual è? È uno scopo meramente importante ma burocratico, cioè rendere uniformi a livello continentale i criteri di circolazione dei farmaci. Infatti, se voi andate sul sito dell'EMA, trovate questo, che è letteralmente una seconda o terza addirittura verifica. In un articolo, di cui metto il link in descrizione, c'è scritto: per questo motivo, Bruxelles, per il funzionamento dell'EMA, ha scelto la strada, aperte virgolette, dell'autorizzazione condizionale, che chiede un quadro robusto di valutazione diverso dall'autorizzazione di emergenza emessa da altri paesi. Leggete UK, Gran Bretagna. La nostra autorizzazione, sostiene l'Unione Europea, garantisce che la farmacovigilanza e i controlli sulla produzione delle partite di vaccini seguano una procedura giuridicamente stabilita e costantemente controllata. Questo è un punto fondamentale per fare il secondo passaggio adesso. Adesso che abbiamo capito bene o male cosa fa la EMA, andiamo al nostro amatissimo sosia di Trump, Bojo, Boris Johnson, che non è d'accordo. Infatti Johnson, giocando sulla relativa indipendenza politica, economica e sanitaria della Gran Bretagna rispetto all'Unione Europea, sentendo in secondo luogo la pressione di una crisi che fa rischiare il suo posto, il posticino dove siede è a rischio perché non ha gestito benissimo la crisi, e vedendo al tempo stesso un'opportunità, quella di capitalizzare la Brexit, finalmente peraltro, perché la Brexit finora a Johnson, a Nigel Farage, che infatti se l'è data a gambe, e a tutto il partito Brexit, ha portato più grattacapi che altro. Finalmente Johnson si vede schiudere la possibilità di capitalizzare un po' la Brexit, segue la strada appunto l'altra strada, quella dell'approvazione temporanea di emergenza, diventando il primo paese occidentale a distribuire il vaccino Pfizer, peraltro distribuito il primo essere umano, uomo, a cui è stato somministrato il vaccino al di fuori dei trial test. Già decine di migliaia di persone hanno avuto il vaccino, quelli dei test. Diciamo che il primo al di fuori dei test essere umano maschio a ricevere il vaccino si chiama William Shakespeare. Questo è un punto interessante. Quindi c'è questa cosa. Boris Johnson fa un'altra scelta, dice no, l'EMA può aspettare, noi andiamo subito con la vaccinazione. All'unanimità, almeno della stampa europea, occidentale, soprattutto italiana, Bojo è il cattivone, è un pezzo di merda. Attenzione, lo è un politico pessimo e sicuramente è un personaggio che sta tentando di capitalizzare politicamente una situazione di svantaggio mettendo in gioco alcuni criteri di sicurezza. Ma, e qui sta il punto fondamentale della puntata di quest'oggi, vorrei proporre dei ragionamenti alternativi, perché il modo con cui si sta raccontando questa vicenda potrebbe creare dei problemi devastanti proprio nell'ambito della distribuzione dei vaccini. Seguitemi bene fino in fondo. Quanto male sta facendo questo scontro alla fiducia inerente il vaccino e la scienza? Piccola premessa. Noi in Italia abbiamo una cultura antivaccinale molto radicata. Un sondaggio di qualche settimana fa mostrava che il 50% di un campione abbastanza ampio si diceva scettico nei confronti del farsi il vaccino. Siamo in aumento, peraltro, sempre di più. E questo è dovuto al fatto che il vaccino sta venendo raccontato male in Italia e la vicenda Boris Johnson, Brexit, UK e via dicendo sta peggiorando a vista d'occhio a tutto questo. Leggendo i giornali, infatti, si vede che il messaggio che viene lanciato, Boris Johnson è un cattivone, il messaggio è il seguente. Il vaccino non è sicuro. Ve lo ripeto perché questo è importante e noi ogni mattina ci facciamo il rassegnato stampa, quindi stiamo leggendo i giornali e questa cosa su rassegnato stampa in diretta alle 12 dal lunedì al venerdì l'abbiamo già commentata svariate volte. Ciò che si percepisce da tutti gli articoli che finora ho visto è il vaccino non è sicuro. Quando invece i trial sperimentali e clinici hanno sottoposto già decine di migliaia di persone al vaccino con risultati ottimi, sia in efficacia che in sicurezza. Se andate a vedere le dichiarazioni su eventuali effetti collaterali, sono veramente minimi, hanno un impatto minimo e sono statisticamente irrilevanti. D'altra parte, l'efficacia, cioè il modo con cui il vaccino riesce a immunizzare attraverso il suo funzionamento la persona che viene sottoposta, ha, piccola parentesi, se siete in live nella chat trovate il link, se siete in differita in descrizione c'è un bellissimo video, perché io di come funziona il vaccino non voglio parlarne, mi sono informato ma non sono un esperto. Se volete avere un video veramente bellissimo guardate il video di It's Okay to be Smart, lo trovate appunto in descrizione, e spiega in modo molto tecnico come funziona e come è stato prodotto questo vaccino, è un video bellissimo. Quindi dicevo, i trial sperimentali sono già stati fatti. Questa cosa qua va detta e ripetuta ai quattro venti e non lo sta facendo nessuno. Infatti la European Medical Agency, la EMA, non farà nient'altro che verificare i criteri con cui quei trial si sono svolti e avallare o rigettare in toto quei criteri. Ma il rigetto dei criteri è praticamente è impossibile. C'è un iter che si sta ricercando, come vedremo, più per un fattore distributivo e burocratico che non di sanità. Ma adesso ci arriviamo, eh. L'EMA quindi non farà che avallare quei risultati, ma non farà ulteriori trial. Non è il suo ruolo, non è un'agenzia che fa altri esperimenti usando il vaccino. Gli esperimenti, i trial clinici, sono già stati fatti e non ce ne saranno altri, a meno che, ripeto, non si dica il vaccino di Pfizer, quello di Moderna, non funzionano e tutti i risultati fatti finora sono falsati. A meno che non accada questo, e sinceramente neanche l'ultimo dei complottisti attualmente secondo me seguirebbe questa ipotesi, capite bene che l'EMA non farà un intervento sostanziale, andrà a prendere del tempo soprattutto per gestire in modo migliore per la distribuzione e il funzionamento organizzativo della distribuzione. Ma adesso di nuovo ci arriviamo. Tutta questa diatriba, dopo dichiarazioni sui 200 milioni di vaccini già acquistati dall'Italia, dopo tutti i discorsi sulla necessità e via dicendo, tutti questi discorsi su invece Boris Johnson è cattivo, il vaccino potrebbe non essere sicuro, perché è questo il messaggio sbagliato che sta passando sui giornali, rischia di fare un danno, perché che confusione deve avere il telespettatore che non si occupa minimamente di queste cose, non legge i giornali, non legge approfondimenti, non guarda i video su YouTube, dove spesso gli approfondimenti sono molto più importanti rispetto ad altri luoghi di informazione, e torna a casa dal lavoro e si sente dire che l'Italia ha già comprato 200 milioni di vaccini, però Boris Johnson sta bruciando le tappe, oddio Dio, potrebbe mettere a rischio la salute. No! Il rischio che Boris Johnson si sta prendendo è un rischio massimamente politico e minimamente sanitario. E questa roba abbiamo la responsabilità di dirla. Massimamente politico, minimamente sanitario. Affrettare le cose come lui sta facendo, cioè dire, caro EMA, un mese, troppo, io voglio arrivare per primo. Affrettare i passaggi che già sono stati affrettati, ricordatevi che per sviluppare un vaccino ci vogliono anni, qui invece si sono messi in atto grazie alla somiglianza del coronavirus ai ceppi precedenti, quelli della MERS, quella della SARS e via dicendo, quindi grazie a un know-how decennale si sono anticipati i tempi per produrre i vaccini facendo comunque tutti i test, trial, clinici e via dicendo. Affrettare le cose in questo caso significa esporsi, per Boris Johnson, a due conseguenze possibili. Uno, un disastro nella distribuzione. Questo è il vero rischio che Johnson si sta prendendo. Sta facendo una scommessa sulla capacità del Regno Unito di gestire la distribuzione a decine di milioni di persone. L'idea è quella di far arrivare 4 milioni di vaccini entro fine anno. È una sfida forte ed è una scommessa che potrebbe perdere in caso l'organizzazione della distribuzione non fosse all'altezza. Seconda cosa, controversie giuridiche e organizzative più che sanitarie, perché di questo si tratta, perché l'EMA non agisce semplicemente come verifica dei test, che è, ripeto, la cosa minore che fa l'EMA, la cosa veramente importante, che poi viene rifatta all'interno di ogni nazione peraltro, la cosa veramente importante è appunto il supporto, ve lo rileggo, il supporto per la produzione delle partite di vaccini che seguono una procedura giuridicamente stabilita e costantemente controllata, quindi è letteralmente un supporto alla filiera distributiva e produttiva, una verifica che ci siano i mezzi per far arrivare i vaccini in modo sicuro, sano, quindi è un atto distributivo, perciò è fondamentale dire questa cosa, che il rischio di Boris Johnson è massimamente politico e non sanitario. Il rischio sanitario è, attualmente, per i dati che abbiamo a disposizione, bassissimo, ma i giornali non stanno facendo questa necessaria distinzione e stanno scrivendo semplicemente Boris Johnson, che rischiosetto, che incoscientello. Ma no, però bisogna dire incosciente in cosa, perché altrimenti tu rischi di far percepire all'uomo della strada il fatto che, cazzo, il vaccino però allora non è così sicuro. Cosa farà l'EMA in un mese, ammesso che sappia che il vaccino passerà per quel processo e lui sappia che cos'è l'EMA? Cosa farà in un mese? In effetti, sai, qui un po' la cosa mi puzza. Non è che Big Pharma, si dà il fianco a questo tipo di discorsi in modo devastante. E aggiungo un altro aspetto importante. Il mese in più che nel resto dell'Unione Europea abbiamo a disposizione ci permetterebbe, invece che fare queste lotte politiche assurde, ci permetterebbe di lasciar fare Boris Johnson in Regno Unito e vedere cosa succede, se riuscirà ad essere all'altezza della distribuzione, che è veramente una cosa difficilissima, sarà un atto epocale, se ce la farà. Tanto di cappello, invece sono tutti lì ad aspettare che non ce la faccia. Se non ce la fa, pagheranno le conseguenze i cittadini del Regno Unito, ma va bene. Il mese in più ci permetterebbe di osservare come le cose andranno lì e magari, imparare in vista della nostra distribuzione, che vi ricordo sempre è in mano al super commissario fantoziano Arcuri. Capite bene che in realtà bisognerebbe guardare queste cose con un occhio un po' diverso. Un secondo aspetto, perché se bisogna fare la politica insieme alla scienza, proviamo a farla bene. Ma che scossone è questo per l'universo Novax? Ma proviamo a ragionarci un secondo, Se proprio bisogna giocarsela politicamente, facciamolo bene. Bojo e la Brexit gravitano intorno al mondo del populismo che in Italia è rappresentato da Lega e Movimento 5 Stelle. Ma ricordiamo che i 5 Stelle sono da sempre i primi promotori in Italia dell'uscita della Italexit, anzi Italive, della Brexit. Grillo si è visto con Nigel Farage, prima che Farage se la desse a gambe. Sono sempre stati promotori, e quindi è quello lì l'universo. E da lì vengono fuori i complottisti, Big Pharma, multinazionali, medici cattivi, brutti, e quindi Novax. E il Movimento 5 Stelle, non so che fa fastidio dire questa cosa perché è ancora uno dei primi partiti in Italia ed è partito di governo, ma il Movimento 5 Stelle fa sempre dello scetticismo antivaccinista una bandiera. Anche se adesso Gigi Di Maio si è imborghesito, imbellettato, e Crimi dice no, beh, ma il MES è una bella cosa e via dicendo, il Movimento 5 Stelle è ancora parte di quell'universo lì. E infatti il silenzio che si sta sentendo assordante, che ogni tanto viene rotto da qualche parlamentare 5 Stelle che va in Parlamento e dice «Eh no, perché Big Pharma?» L'abbiamo visto varie volte in questi mesi. A parte quei momenti, il Movimento 5 Stelle sta facendo silenzio sulla questione dei vaccini. Infatti, se guardate, ne parlano soltanto PD, Conte, via dicendo. Ecco, Brexit nell'universo italico è nello stesso insieme, sottinsieme di Big Pharma, di scienziati avidi e cattivi e via dicendo. Il perno politico di questa visione abbandona, cioè Boris Johnson sta abbandonando gli ultimi principi di precauzione di cui questo antivaccinismo si è riempito la bocca per decenni, ed è lui adesso, ripeto, che rappresenta quella sfera politica ad abbandonare quei principi di precauzione. Ed è una cosa, dal mio punto di vista, divertentissima, ma che dimostra ancora una volta la truffa che i 5 Stelle, il movimento Novax, ha rappresentato e tutti coloro che hanno fatto parte della Brexit. E rinuncia Boris Johnson a quei principi di precauzione, mentre la stessa Unione Europea, osteggiata da coloro che denunciano le malvagità di Big Pharma, la stessa Unione Europea tenta di rinsaltare. Cioè, ragazzi, c'è un capitale politico enorme qua che nessuno sta utilizzando. Ma come? Boris Johnson, Brexit, 5 Stelle, Grillo, Novax, che adesso si butta a capofitto senza nessun principio di precauzione, contraddicendo l'invito alla precauzione della cattivissima Unione Europea? E nessuno capitalizza questa roba? Mi sembra un po' triste. È dovuto al fatto che si cerca di far ogni cosa per non far traballare questo governo, anche raccontare le falsità. Per concludere, la scienza e la politica devono collaborare. Sì, certo, non possiamo pensare a un mondo diverso, ma il ruolo di giornalisti, divulgatori, comunicatori sarebbe quello di comunicare chiaramente i confini. Boris Johnson si prende un rischio politico, non scientifico, non sanitario. E questa cosa va detta. E quindi la denuncia a Boris Johnson deve esserci, perché sicuramente lui si sta prendendo un rischio che può essere contestato, ma questo non può andare a impattare su quella che è la comunicazione intorno ai vaccini, intorno alla scientificità, intorno a questa via d'uscita. Non possiamo farci questo danno soltanto perché Boris Johnson è un cattivone che ci ricorda tanto Trump e forse quello che alle medie ci rubava la merenda prima che la mangiassimo. Non possiamo permettercelo, perché, e su questo argomento torneremo, ci giocheremo tutto comunicativamente nei prossimi mesi e la distribuzione di vaccini non sarà soltanto una questione distributiva, organizzativa, di tecnologie, sarà una questione comunicativa. Quindi cerchiamo di capire, perché se non riusciremo a fare questo, se non riusciremo a mettere in atto una comunicazione che riesca a scindere bene la parte scientifica da quella politica, rischiamo di far danni, saremo condannati ad un lungo periodo di confusione totale in cui continueremo a mescolare scienza e politica, economia e ideologia, come per esempio nel caso MES e Movimento 5 Stelle, in cui la confusione fra questi due termini è talmente forte che sembra che l'opposizione dei 5 Stelle alla riforma del MES sia una cosa legata all'economia e non a pura decisione ideologica. E tutto questo, tutta questa confusione rischia di ritardare enormemente la nostra uscita dalla crisi Covid, che sarà comunque molto lontana, ma che rischiamo di allontanare ulteriormente. La politica deve stare accanto alla scienza, accanto all'economia o alla cultura e via dicendo. Forse però aveva ragione Bobbio quando diceva che la natura della politica, del politico, è quella di mutare tutto quanto in politico, un po' come un re Mida che ogni cosa tocca diventa politica. Però noi possiamo un po' opporci a questa cosa usando il linguaggio e magari il cervello, e spero di vedere nei prossimi giorni sui giornali qualche notizia un po' più chiara intorno a questa strana relazione fra politica, vaccini, Boris Johnson, EMA, e insomma staremo a vedere. Io spero di aver fatto un ragionamento che ci faccia un attimo svegliare da un torpore che mi sembra abbia trasformato tutto in denuncia politica. Non può essere tutto denuncia politica, perché non tutto è politico, ma se pensiamo che tutto sia politico, tutto diventerà politico, e se il vaccino diventa politico, sono cazzi, non facciamolo. Grazie quindi per l'ascolto. A chi è in live, non uscite, perché adesso apriamo la chat vocale su Discord e chiacchieremo un po' a voce. Per chi invece ha ascoltato in differita, beh, sapete cosa fare: condividete, fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile e recuperate i link in descrizione, che sono tutti molto importanti. E noi ci rivediamo e ci risentiamo ovviamente molto presto. Fate i bravi, mangiate le pappe e ricordatevi come sempre che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.